Sono Igor Rodda e questo è il mio podcast gratuito, Energy Caffeina. Oggi il caffè lo offro io. Ciao a tutti, oggi ho il piacere di presentarvi Fabrizio Bragatto, che è il super responsabile tecnico di impianti energetici innovativi, e con lui parleremo di impianti ibridi. Ciao Fabri.
Buongiorno a tutti.
Sei appena tornato dall'America, vero?
Sì, sono appena tornato da un viaggio di piacere.
Ok, partiamo subito con una bella risata. Dov'è che sei stato?
California.
Ecco, bene.
California, fa tutta la California, e quello che mi ha sorpreso è vedere tutte queste macchine ibride che ci sono
in California.
In California, e non solo ibride, totalmente elettriche.
Totalmente elettriche? Totalmente. Cioè uno pensa che l'America sia il paese, sì, dove si consuma più gasolio, petrolio,
sì,
via dicendo?
Sì. È vero.
Ed è quella più all'avanguardia.
È quella la più all'avanguardia. Non ho mai visto tante macchine, tante Tesla, tante BMW elettriche.
Anche così, totalmente elettriche.
Totalmente elettriche, anche se diciamo che la benzina costa veramente poco.
Se, cioè lì ci sono tutti i 2.000, esatto, 5.000, 3.000.
Chi ha 2.000 è il poveraccio, se no bisogna avere i 5.000.
Lì, lo devi avere, altrimenti
devi
non
averlo,
sei americano.
Se no non sei americano. Però se calcoli che il gallone, un litro di benzina costa $3.30 e un gallone circa 4 litri,
sì, fai te. Non costa nulla, non costa, ci sono praticamente nulla. Tasse di
non ci sono tasse. Però sono rimasto veramente sorpreso di tutte queste autovetture e soprattutto come stanno spingendo il fotovoltaico, perché su tutte le
televisioni stanno spingendo,
sì,
il fotovoltaico,
sì, sì, sì. Su tutte le televisioni ci sono queste pubblicità di fotovoltaici che fanno vedere con le prime luci del sole che puoi accendere il tostapane, la lavatrice, come trascorrere,
cioè, in
la giornata,
pubblicità, in televisione.
In pubblicità, in televisione.
Cosa che noi proprio siamo.
Cosa che noi ormai non si è mai visto.
Non si è mai visto. No. La pubblicità in televisione del fotovoltaico si è mai vista.
Si è mai vista. Invece lì stanno puntando tantissimo.
Quindi uno pensa che gli americani siano indietro proprio perché hanno grossi giacimenti. Sono praticamente autosufficienti.
Invece no, addirittura, vabbè, ultimamente Obama vuole abbassare le emissioni entro il 2030.
Si sta impegnando molto,
e quindi ti dico, sono stato in mezzo al deserto, una piccola casetta, fotovoltaico sopra.
Che andava a manetta, ovviamente.
Che andava a manetta, però forza. Qualcosa di veramente,
sì, noi per quanto siamo molto ben esposti, abbiamo ancora un sacco di cose da fare.
Sì, noi siamo ben esposti perché, tra l'altro, ho fatto uno scalo anche a Londra, che non è una città,
certo,
dove il sole
splende, risplende,
tutti i giorni c'è pioggia, anche lì distese di pannelli fotovoltaici. Quindi, secondo me, in Italia c'è ancora tanto da lavorare correttamente, onestamente, e soprattutto stare dietro al cliente e consigliare il cliente.
Certo. Allora, oggi siamo qui per parlare di impianti ibridi. Tu sei uno dei precursori che io conosca, installatore, progettista e esecutore in azienda di impianti ibridi, ma prima di parlare e entrare nel vivo, ricordiamo il perché di questo podcast. Il podcast ha sempre, come tutti gli altri che l'hanno preceduto e che lo seguiranno, un motivo molto semplice: fare cultura totalmente gratuita sul web a tutti i nostri clienti, tutti quelli che sono già iscritti a Energy Caffeina, tutti i tuoi, tutti i miei, tutti i nostri, tutti quelli che vogliono essere aggiornati con un click, fondamentalmente, ascoltandosi comodamente un audio e per avere risposta alle proprie domande che costantemente ci fanno, insomma. Come al solito è possibile rimanere in contatto con noi tramite i soliti canali, che sono SMS, cellulari, social, Facebook, i nostri siti, che sono il mio personale fulvioroda.com, già lo sapete, energycaffeina.com, che è quello del podcast con iTunes collegato direttamente, e il tuo, oggi ne aggiungiamo un altro che è
impianti energetici innovativi srl.it.
niente più facile, insomma.
Niente di più facile, però è così.
Lo ridiciamo:
impianti energetici innovativi srl.it.
ed è per quello che oggi parliamo di impianti ibridi, perché voi siete specializzati negli impianti energetici innovativi, che non è solo un singolo impianto,
ma sono più impianti.
Sono più, sì, impianti che in sinergia cercano di abbassare il più possibile le bollette. Di fatto noi parliamo sempre di bollette, di, certo, di abbattimento dei costi del privato e dell'azienda.
Sì, Fulvio, hai detto bene. Ormai noi diversi anni che proponiamo ai nostri clienti l'impianto completo a 360 gradi. Diciamo che siamo stati pionieri, perché già nel lontano 2011, ormai, quando le caldaie ibride non c'erano ancora, noi abbinavamo già le pompe di calore alle caldaie tradizionali con delle centraline, in maniera che il fotovoltaico produce corrente, mi autoconsumo, non riesco mai a autoconsumarmi totalmente la corrente.
Lì c'era il problema,
lì c'era proprio il problema dell'autoconsumo.
Allora, eravamo agli albori. Eravamo nei lavori proprio dell'approccio col fotovoltaico, insomma.
E allora noi avevamo studiato questo sistema, che adesso ormai è comune a tutti,
è quasi scontato
di queste caldaie con queste pompe che praticamente vanno ad autoconsumarmi tutta la corrente che ho in più durante il giorno, durante l'inverno e durante l'estate come condizionamento. Quindi per noi è un prodotto veramente veramente efficiente. Visto che
è un sistema davvero efficiente. Ti faccio una domanda diretta: è vero che oggi il fotovoltaico non è più conveniente?
Solo il fotovoltaico no, non è più conveniente, perché ormai incentivi statali non ce ne sono più, c'è solo più la detrazione,
che è molto forte,
fino alla fine dell'anno, però noi dobbiamo pensare che comunque le rinnovabili devono andare avanti, e quindi dobbiamo inventarci qualcosa.
Se lo sta facendo l'America,
esatto, dobbiamo inventarci qualcosa per poter far risparmiare l'utente finale, il cliente finale.
E spesso e volentieri per quello non è più conveniente. Ovviamente la domanda era
non è più conveniente,
faziosa,
tra virgolette.
Non è più conveniente perché fatto solo il fotovoltaico non ha nessun senso.
Non ha nessun senso, perché se noi andiamo a calcolarci che ci autoconsumiamo un 40% di corrente
senza efficientare,
quando siamo bravi è il 40%, perché la gente dice tutti il 70%, l'80%, ma non è assolutamente vero dai calcoli, ormai dall'esperienza.
Non supera il 50%
quando sei bravissimo ad autoconsumarti, certo. Quindi vuol dire che
fai attenzione alla lavatrice.
Attenzione, vuol dire che bene o male nella famiglia c'è una a casa, la moglie o chi fa le pulizie, comunque che le fa.
Che utilizza un elettrodomestico alla volta, insomma.
Alla volta, e quindi è impensabile.
Io per primo non riesco a farlo.
È impensabile.
Non ce la fai, devi anche vivere, insomma, non ce la si fa.
Allora, noi mettendo questi impianti ibridi andiamo ad autoconsumarci molta più corrente.
Quindi, perché il costo maggiore non è tanto la bolletta elettrica, ma è il costo
del metano o del gasolio,
ovviamente gasolio e GPL andiamo a nozze, chiaramente,
certo,
abbiamo detto e ridetto.
Certo.
Quindi utilizzare, e lo ridiciamo un'altra volta, l'abbiamo già detto, allora, utilizzare il fotovoltaico come generatore energetico per andare ad abbattere, con le macchine che adesso andiamo a vedere, il costo dell'altra bolletta.
Quella del metano, che alla fine è quella che incide di più nel bilancio familiare. Il riscaldamento qua in Italia, da noi purtroppo
nel nord Italia,
accendiamo 8 mesi all'anno, è quello che incide di più.
Per quanto gli inverni siano più o meno miti, ma comunque sia l'ultimo, io personalmente ho acceso quasi 7 mesi.
Esatto.
Cioè, siamo a settembre.
Esatto.
Da qua un po', qualche giorno, sì, perché se va giù la temperatura...
Bisogna subito, fa subito un po' di umidità in casa, e allora incide veramente nel bilancio familiare, perché se andiamo a pensare che una casa non coibentata in classe A, ma prendiamo una casa in classe D, comunque un 100 metri quadrati ci va a circa 1500 euro all'anno.
Il problema non è tanto le macchine, sono le case che sono i buchi termici.
Purtroppo le case sono, soprattutto in Italia, quando c'è stato il boom economico delle costruzioni negli anni
70, 80,
si metteva solo il mattone, non si metteva niente, praticamente sono un colobrodo.
Andava bene quando costava poco, adesso non.
Adesso purtroppo incide tantissimo.
Quindi adesso ovviamente ci si pone in un altro modo. Siamo vicini al 2020, mancano 4 anni, cioè a forza di parlarne, questo 2020 arriva. Ci sono diversissime soluzioni, le detrazioni sono molto molto alte fino alla fine dell'anno, ma soprattutto la tecnologia ci sta dietro.
Certo, ormai la tecnologia ha fatto passi da giganti, si può praticamente efficientare a 360 gradi la casa, e quindi si può veramente avere un risparmio del 60-70% sulle bollette
reali. Questo non è campato per aria,
è reale.
È verificabile, andate a vedere.
Sì, assolutamente sì, noi abbiamo tutti le stime e i dati dei nostri clienti. Quindi
tutti gli impianti fatti si possono dimostrare tranquillissimamente.
Insomma. Calcolando che noi facciamo circa un 200 impianti all'anno. l'anno, quindi solo domestici.
Si sa che lo dà, solo domestici.
Solo domestici. Insomma,
il target è quello. Allora, si parte, si dovrebbe partire, quantomeno, sul trattare i muri della casa e il sottotetto.
Sì.
Se io tratto l'involucro, poi parlo di un'altra concezione di impiantistica. Questo lo fa, purtroppo, molto poca gente, perché dice, ah no, vabbè, ma non è così certo, non è così verificabile. Non è vero, non è vero. Perché se io isolo sottotetto, isolo le pareti, sto parlando di un alto involucro e quindi sto parlando di tutt'altri impianti.
Sì, guarda Fulvio, facendo questa operazione già si può già solo parlare del 40% di risparmio.
Basterebbe solo far quello. E non stiamo parlando del cappotto,
Non stiamo parlando del cappotto.
Non stiamo parlando delle cifre del cappotto, stiamo parlando sempre di interventi incentivati in detrazione fiscale per risparmio energetico, sì, al 65% con l'IVA al 10%,
sì, okay, certo,
di trattamento delle pareti, cioè insufflaggio nell'intercapedine e nel sottotetto. Oppure nel sottotetto si possono mettere dei pannelli, vabbè, ma questo...
Sì, ci sono tanti, ormai ci sono tanti materiali per il sottotetto che comunque non è detto che bisogna per forza fare un insufflaggio.
Esatto, l'insufflaggio si fa nelle pareti dove chiaro non puoi fare niente.
Dove c'è una camera d'aria.
Togliamoci dalla testa di fare sempre i cappotti esterni. I cappotti esterni oggi con le tecnologie e le performance dei materiali insufflaggio
non
ha nessun senso.
I costi sono troppo elevati, non si riesce
si rischia di pagare il 50% del costo di ponteggio.
Sì,
perché
sì,
poi di fatto il lavoro effettivo ce n'è molto poco e
Fulvio,
di cantiere.
Noi abbiamo fatto dei lavori di insufflaggio e abbiamo dei dati veramente reali e veramente sbalorditivi
sì, esatto,
perché vediamo un risparmio del 40% e veramente il cliente in 3 anni neanche rientra della cifra che ha speso.
In più c'è anche la detrazione,
quindi pazzesca. Cosa vuoi di più?
Sì, sì, bisogna iniziare da lì.
Sì.
Ma posto che uno l'involucro l'abbia messo a posto e stiamo parlando di un 35-40%, ma come ride, perché passi, sì, dalla classe H, per la maggior parte, forse il 75% degli stabili in Italia è in classe merda H.
Sì.
O forse anche peggio,
sì,
è inclassificabile, insomma.
Sì, classificabile.
Porta pazienza, io poi mi scaldo subito perché ci dobbiamo rendere conto che noi non abbiamo delle pareti. Le pareti col doppio mattone, con la cassa vuota che è disperdente, cioè che entra aria ed esce aria, che non è più sigillata come quando l'avevamo costruita, di fatto è come non avere la parete.
Sì, assolutamente.
O poco ci manca, insomma.
Assolutamente.
Se io invece in quella cassa vuota ci metto anche un minimo, ricordiamo che si può insufflare la cassa vuota da uno spessore minimo di 8 cm in su, perché sotto non è fisicamente possibile andare a mettere materiale dentro. Da 8 cm in su, una cassa vuota media degli anni 60-70 non è minore di 15-18 cm. Quindi potete immaginare che quantità di materiale si può andare a mettere senza toccare la facciata esterna e senza toccare l'interno.
Esatto, facendo solo dei piccoli fori da 4 cm di diametro.
Su una 4x4 si fanno 4 fori.
Sì, 4 fori.
Boh. Si richiude, si rasa.
Sì, si rasa, si chiude, sì, il gioco è fatto.
Tanto per dare
un giorno di lavoro
si fa una villa.
Sì, una casa.
Una casa. L'alloggio potrebbe essere in base al... Ecco, attenzione, nei palazzi si può fare il singolo alloggio, quindi
singolo,
si può fare
la singola abitazione.
Oppure col cestello dall'esterno,
esatto,
con ovviamente...
Visto che ormai adesso ci sono tutti l'obbligo dei contacalorie, quindi anche il chi abita in un palazzo paga in base al suo consumo.
Al suo consumo reale.
Reale, perché ormai c'è l'obbligo delle valvole termostatiche, i contacalorie nei termosifoni, quindi se uno si va a insufflare, a mettere questo prodotto nei suoi muri perimetrali dell'alloggio, va
solo
ne trae beneficio
magari,
lui.
Che ne so, se uno ha tre aree, tre pareti.
Eh sì, perché anche perché la quarta parete comunque confinante con l'altra casa,
perché è un condominio
riscaldata.
Quindi, chi ha solo due pareti potrà fare solo con
due pareti.
Quindi l'incidenza
solo una.
Una, cioè, nel senso
è veramente
che
minimo.
È minimo.
Con un massimo risultato di risparmio
al 65%.
Al 65%.
Boh. Abbiamo detto tutto? Perfetto.
Abbiamo detto tutto.
Allora,
sì,
ponendo di affrontare questo ordine di interventi, quindi l'involucro, cosa si può fare all'interno dell'involucro? Quindi nella centrale termica abbiamo detto il fotovoltaico è un generatore, non conviene più farlo solo per produrre quel 40-50% di abbattimento di costi della corrente, diventa un generatore.
Certo.
Ora, a che punto siamo con la tecnologia e che cosa oggi si può proporre o il mercato ci permette di proporre a un costo che forse è un quarto di 10 anni fa?
Sì, assolutamente sì, ormai come ti dicevo prima, la tecnologia quando va avanti entra fortemente nel mercato come sta entrando, i costi si abbassano e quindi un conto se si era pionieri e allora i costi erano alti, adesso è veramente accessibile a tutti e con poco veramente si riesce a risparmiare veramente tanto.
Stiamo parlando di macchine che utilizzano la corrente per produrre dei kilowatt termici, quindi tramutiamo i kilowatt elettrici in kilowatt termici.
Esatto.
Stiamo parlando delle pompe di calore.
Esatto, delle pompe di calore.
Uno pensa alla pompa di calore.
Il cosiddetto COP.
Il COP.
Che nessuno sa cos'è.
L'EER.
Esatto.
Il COP.
Esatto.
Adesso lo spieghiamo.
Adesso lo spieghiamo.
Allora, uno pensa alle pompe di calore associate alla geotermia. Ragazzi, la geotermia, l'ho spiegato nel podcast delle vacanze. Lasciamola perdere, che un foro sono 6.000 euro. Con 6.000 euro ti compri la macchina, i suffi,
ma poi,
reti,
ma
dicendo,
poi non si può buttare giù la casa e rifarla perché bisogna fare la geotermia. La geotermia va bene sulle abitazioni nuove quando si parte da zero.
Quando le scaldi con un cerino, quando hai un po' di calore. Che assorbono pochissimo. Cioè, stiamo parlando della nuova generazione di
case,
abitazioni.
Di costruzioni.
Perfetto.
Certo.
Lì metti una serpentina nel prato, hai la temperatura sempre costante e siamo d'accordo.
Esatto, lì sì. Ma sulle case di vecchia concezione assolutamente no.
Dobbiamo andare in alta temperatura.
Dobbiamo andare in alta temperatura.
O comunque media temperatura se hai curato molto bene l'involucro.
Esatto. Chiaro. Però cosa facciamo? Andiamo comunque, se noi abbiamo il nostro impianto fotovoltaico già adesso installato e vogliamo ancora abbattere i costi, cosa facciamo? Andiamo ad analizzare innanzitutto la centrale termica. L'impianto fotovoltaico è un generatore e allora noi dobbiamo prendere questa energia e portarcela in casa.
L'energia residua che resta dall'utilizzo,
certo, residua,
del contatore.
In surplus. Esatto. Allora andiamo a vedere la nostra bella centrale termica se abbiamo già una caldaia a condensazione oppure ancora peggio se abbiamo una caldaia normale, tradizionale, la classica 3 stelle che ormai non si può più installare, che ormai ha dei rendimenti.
E di fatto un po' come lampadino fuori legge.
Fuori legge, andiamo a inserire questi sistemi ibridi. Allora andiamo a inserire una caldaia a condensazione dove può un risparmio del 97-98% di resa effettiva. Quindi cosa vuol dire? Io dico sempre in parole semplici, un euro di gas 97-98 centesimi li porto a casa
di termico,
quindi butto 2 centesimi nel camino,
perché ha un'efficienza di 108%,
esatto,
più un po' di perle, bim, bim, bim.
Mettiamo 2 centesimi. Le vecchie caldaie rendimento 90%, 89, 91, vuol dire che butto 8, 10, 11 centesimi tutte le volte che accendo il camino. Quindi già lì ho un risparmio.
Per scaldare.
L'aria.
Ma non quella della casa,
il cielo. Detto questo, noi andiamo a inserire questa caldaia a condensazione abbinata a questa pompa di calore, che ormai sono integrate, che in base alle temperature esterne decide direttamente il computer, perché sono
l'elettronica
decide chi far partire, e anche in base ai costi. Perché io vado a inserire dei costi di bolletta, del metano, dell'elettrica, e lei in base alle fasce orarie decide...
Cos'è più efficiente, cos'è più efficace,
più conveniente.
Quindi oggi l'impianto ibrido decide in automatico che cosa utilizzare.
Sì.
Se il metano costa poco, va a metano.
Sì.
Se la corrente sale, switcherà ovviamente sul metano.
Esatto.
Se invece è più conveniente perché il metano, che ne so, la Russia chiude i rubinetti, succede,
certo,
quello che è successo, purtroppo la nostra storia è legata agli approvvigionamenti esteri, purtroppo, perché non abbiamo giacimenti nostri, si andrà a utilizzare la corrente.
Certo.
Ovviamente se quella corrente viene da un surplus della produzione del fotovoltaico,
certo,
va da sé che neanche se ne parla, utilizzerà quel tipo di corrente. Andando a descrivere queste nuove centrali termiche, nuove per chi ci sta ascoltando, magari non lo sa, appunto, voi le installate da anni con ottimi risultati, sono composti da fotovoltaico, il generatore, la caldaia, che è il primo generatore a metano.
A metano. Okay. E il secondo generatore, che è la pompa di calore.
Che cosa fa la pompa di calore?
Va a integrare il mio riscaldamento. Praticamente, se ho della corrente in surplus, lei gira e mi integra il riscaldamento.
Oppure l'acqua calda sanitaria. L'acqua calda sanitaria solitamente la fanno sempre in istantanea.
Certo.
Quindi, detto per i comuni mortali, la caldaia modula per il riscaldamento.
Sì.
La pompa di calore aiuta la caldaia se ce la fa.
Sì.
Cioè, se ce la fa. Certo che ce la fa, dipende dalla temperatura
esterna. Perché diciamo che autunno e primavera. Parte prima la pompa di calore, mi scalda, quello che non ce la fa la pompa integra il metano.
Ma solo in quella condizione.
Quindi, in base alle temperature esterne, logicamente, se fuori c'è meno 15, girerà la caldaia a condensazione.
Perché è più efficace la caldaia.
Perché il COP si abbassa e quindi i rendimenti non ci stanno.
Allora, definiamo il COP.
Il COP
non è nient'altro che il coefficiente di performance della macchina.
Esatto. Cosa serve la macchina per il kilowatt elettrico traslarlo in kilowatt termico?
L'efficienza.
Quindi quando sentiamo parlare di 4 di COP non è nient'altro che un kilowatt elettrico mi sviluppa 4 kilowatt termici.
Niente, poco di meno.
La nostra caldaia è generalmente da 20-24 kilowatt, con un kilowatt elettrico già ne produco 4. E allora perché è bello questo progetto? Perché il nostro generatore sul tetto produce dei kilowatt elettrici.
Posso moltiplicarlo per 4.
Posso moltiplicare per 4.
In inverno si scenderà a 2,8, 2,9, dicendo.
Ma è sempre comunque come niente.
Un moltiplicatore di energia termica.
Se noi andiamo a fare due conti della serva, quelli che dico sempre io ai miei clienti, se calcoliamo che un kilowatt elettrico lo pago 0,25.
Solitamente sì.
Un metro cubo di metano lo pago quasi un euro,
purtroppo, perché sono 0,27 alla fonte più un po' di tasse, diciamo così, l'80% di tasse.
Quindi vuol dire che io con 0,25 ho 4 kilowatt termici, con il metro cubo di metano ne sviluppo circa 9, quindi con 0,50 centesimi sono già ancora
a credito rispetto a credito. Il fotovoltaico resta a credito.
Esatto.
È per quello che il fotovoltaico è la prima cosa, che è il generatore. Certo. E poi bisogna mettere delle macchine che moltiplicano quella prestazione.
Esatto, quella prestazione.
E che allora, ovviamente a Nord Italia non ce la fa a supplire al fabbisogno energetico dell'edificio e quindi bisogna integrarlo.
Ma questo, guarda, l'integrazione avviene proprio nei mesi più freddi, gennaio,
quando fa veramente
freddo, metà febbraio
già si riprende,
sì, assolutamente sì, anche perché noi andiamo a lavorare durante il giorno, come abbiamo spiegato il COP si abbassa con la temperatura, però di notte avrò meno 10 anche qui al nord,
certo.
Ma durante il giorno 3-4 gradi io comunque sempre, il fotovoltaico mi funziona durante il giorno, quindi la pompa anche a 4-5 gradi comunque del beneficio me lo dà,
certo.
Perché intanto di notte anche se va giù e mi ghiaccia a meno 10,
però è difficile
se il fotovoltaico non funziona, quindi mi conviene comprare il metano e usare la caldaia a condensazione perché
per
mi fa risparmiare.
Ore. Ma quello lo fa già la centrale.
Ma certo.
Solitamente negli impianti ibridi ci sono diverse soluzioni. Posto che il fotovoltaico resta la base, perché è il generatore, qualche generatore ci deve essere. Poi c'è il bruciatore, che è la caldaia, ma potrebbe non esserci la caldaia. Quindi le varie soluzioni possono essere di diversa composizione.
Certo.
Cioè la cosa più semplice è fotovoltaico più una caldaietta e la pompa di calore, che
certo.
Fa sia il riscaldamento, l'integrazione del riscaldamento, che l'acqua calda sanitaria. Ma potrebbe esserci un altro generatore, perché per esempio chi ha il GPL o il gasolio, che ovviamente prima si toglierà e meglio sarà, il generatore termico potrebbe essere, che ne so, il pellet.
Assolutamente sì.
Quindi la soluzione base è fotovoltaico, caldaia a condensazione, pompetta di calore, piccolina.
Certo.
Se uno vuole la prestazione maggiore, fotovoltaico, caldaia, quella, ok, e pompa di calore più spinta, quindi per fare l'acqua calda sanitaria, l'accumulo, e forte integrazione al riscaldamento anche in alta temperatura. Quindi soluzione base, diciamo, soluzione più completa, quindi molta più integrazione, ovviamente i costi salgono un po', però il recupero di quel tipo di soluzione ad alta integrazione con la caldaia è efficientato al 65%.
Assolutamente sì.
Perché più integri con energie alternative, ricordiamo, fotovoltaico è energia alternativa, e anche la pompa di calore, per la sua alta efficienza è stata riconosciuta dalla regione Piemonte, noi siamo in Piemonte, come energia rinnovabile e quindi è incentivata al 65%. Bisogna solo avere un po' di accortezze e farla lavorare in climatica, quindi con le valvole termostatiche oppure una centralina climatica, che se è già all in one è già di default così, perché lavora già in climatica.
Assolutamente sì.
Spieghiamo un attimo come funziona la climatica.
La climatica praticamente cosa fa? Come la dice la parola, prende la temperatura del clima esterno alla nostra abitazione e programma la caldaia. Quindi, quando io inizio stagione ho 10 gradi e ho quell'umidità in casa, è inutile che tengo i termosifoni con l'acqua della caldaia a 70 gradi. Non mi serve, perché ho solo bisogno di stemperare. La climatica prende questo dato esterno, lo elabora, fa questa curva climatica e mi abbassa la temperatura da solo in caldaia, me la farà viaggiare a 50 gradi. Quando ho meno 15, che la casa ha bisogno di tanto calore,
spingere,
mi farà andare l'acqua a 75 gradi. Quindi ottengo un maggiore risparmio sempre anche con questo apparecchio che si chiama sonda climatica.
Fondamentalmente è una centralina che gestisce i vari parametri interni alla casa e esterni alla
perché
casa.
Perché io sfido chiunque che ha la caldaia in casa che a ottobre la metta a 50, a metà ottobre la metta a 60,
ma anche nella stessa giornata.
Ma esatto, non può, perché non può succedere nelle mezze stagioni che di notte va giù la temperatura e durante il giorno fa
una bellissima giornata.
Una bellissima giornata. Poi raggiungiamo magari 20 gradi nei periodi
se
di febbraio.
Se tu l'hai settata a ottobre con una curva esatto. E la curva è fissa, ecco, questa è una grossa differenza tra le caldaie non di ultimissima generazione, ma le caldaie di prima generazione a condensazione.
Esatto, sì, sì.
Beh, a curva ormai, fissa, come, si dice.
Esatto, ormai abbiamo detto che la tecnologia fa passi da giganti costantemente, ogni sei mesi, diciamo.
Ogni sei mesi.
E quindi è logico.
Perché sono migliorie fondamentalmente elettroniche.
Sì, sì, sono tutte migliorie.
Si sta andando verso la climatica, di sì. Default, insomma.
Sì, ormai si sta andando, diciamo, verso la domotica.
Verso la domotica.
Verso il digitalizzare tutta la casa.
Le nuove caldaie a condensazione costano un po' di più perché sono di un'altra fascia e non quelle base, chiaramente. Quelle predisposte per la climatica o già con la climatica di base hanno già le sonde puoi mettere all'esterno, puoi mettere all'interno, esatto. Sentono l'acqua, la centralina fa i suoi calcoli e ti porterà l'acqua alla temperatura giusta per quella curva climatica.
Esatto, anche lì ecco perché bisogna affidarsi comunque a gente specializzata.
Che queste cose
perché,
le possa settare. Perché
esatto,
alla fine,
perché poi ho visto mettere delle centraline climatiche a sud, dove in pieno giorno gli batte il sole sopra
e di fatto non servono a nulla.
Le centraline climatiche, diciamolo, vanno messe a nord,
nel punto
più freddo. Perché sennò la casa poi non si scalda.
Non si scalda, ecco, bene. Abbiamo detto la versione base, caldaietta, fotovoltaico, caldaietta. La versione middle, fotovoltaico, caldaia, sempre climatica. Pompa di calore a forte integrazione sul riscaldamento. Acqua calda sanitaria istantanea.
Esatto.
Andando su di livello, fotovoltaico, caldaia, adesso andiamo a vedere che tipo di caldaia, può cambiare anche il tipo di caldaia, sempre per alta temperatura,
sempre per
la bassa temperatura va da sé che basta avanza la pompa di calore, però stiamo parlando di una piccolissima percentuale di case, quindi di fatto non fa testo, perché sono già di default così, di fatto nascono già con la pompa di calore, caldaia, quindi andiamo a vedere che vari tipi di caldaia, pompa di calore, a forte integrazione e accumulo. Perché? Perché se noi la caldaia la mettiamo a biomassa, per avere il conto termico, abbiamo bisogno dell'accumulo. 4 litri per ogni kilowatt.
Esatto.
Ora, come funziona? Allora, questo impianto ibrido, a parte fotovoltaico, la caldaia...
Praticamente a biomassa funziona a pellet o a legna.
Autoaccensioni,
tutto fiamme rovesciate, ormai anche qui la
performance esagerate.
Sì, non è più come una volta, bisogna pulirle, smontarle tutti i giorni, praticamente una volta al giorno si carica e abbiamo questo bollitore che mi fa anche da volano termico. Cosa vuol dire? Che io la caldaia a legna non posso gestire accenditi, spegniti, quando è accesa, quindi vado ad accumulare questa energia in questo polmone dove quando ne ho bisogno vado a prelevare energia per il mio riscaldamento e in più ho l'acqua sanitaria
istantanea, cioè fondamentalmente dentro a tutta una serie di serpentini collegati alle varie parti dell'impianto
c'è questo serbatoio con un altro serbatoio dentro,
perfetto, o n serpentine
che comunque prendono il calore di quest'acqua calda.
Tecnica si chiama?
Tecnica, acqua tecnica, e la trasportano all'acqua sanitaria.
Quindi entra l'acqua fredda dall'acquedotto
ed esce calda,
istantanea. Quindi di fatto, il bollitore, perché una domanda che ci fanno sempre, tutte le sante volte, ma se finisco il bollitore? No, perché con una soluzione così evoluta, l'acqua è tecnica, quindi se io ho l'acqua dentro il bollitore a 85-90 gradi, entra fredda l'acqua del rubinetto, io apro il rubinetto ed esce costantemente calda, sempre calda, non è a svuotamento, l'acqua tecnica resta dentro il bollitore, dico bene?
Non si svuota mai,
si chiama acqua tecnica perché non è un bollitore ma è un accumulo, un polmone.
Io quando lo spiego a qualche mio cliente che non riesce a capire, le dico sempre: immagina che è un termosifone immerso in una bacinella. Esatto. Il termosifone mi scalda l'acqua dalla bacinella, detto proprio
alla buona. Ecco, speriamo che così si capisca.
Ma sì.
Si dice acqua calda sanitaria istantanea perché è indipendente dalla portata. Cioè io posso tirare tutta l'acqua calda sanitaria che voglio, farmi la doccia, poi posso
riempire la vasca di idromassaggio.
Questa è una domanda che ovviamente chi ha l'idromassaggio ti fa.
Certo. Nel senso
che, eh sì, però se io svuoto, no, non si svuota perché tu apri il rubinetto, quella sempre calda resta. Sì. Perché c'è una serpentina che porta l'acqua dalla temperatura del rubinetto, che d'inverno è anche 7 gradi, 8 gradi, bassissima,
sì, bassissima,
te la porta alla temperatura 40, 45, 50, 55.
Quella desiderata.
Quella desiderata, perché poi ci sono tutta una serie di valvole antiscottamento, sì, si dicono, no?
Sì, ci sono delle valvole termostatiche che mi impostano la temperatura. Quindi se lei mi esce a 60 gradi, me la miscela di nuovo con l'acqua fredda e me la fa arrivare a temperatura costante, quella che voglio, 45, 50, 55.
Quindi si fa efficienza anche, non solo a monte, ma anche a valle, si dice. Perché? Perché io il rubinetto non lo miscelo, perché non arriva già miscelata.
Arriva già miscelata.
Quindi non lo dice, ah no,
non ho più spreco di...
Non ho più spreco di energia.
Perché con una caldaia normale cosa si fa? Si apre e poi si miscela, quindi vuol dire che
ci metti un quarto d'ora per
oltretutto, Fulvio, spendo dei soldi per scaldare l'acqua per poi raffreddarla.
Per raffreddarla, esatto.
Quindi
questo,
è assurdo.
Ecco, allora, questo spieghiamolo bene perché questo è fondamentale, io questo sono rigoroso.
Sì.
Allora, la vecchia concezione della caldaia era settarla a una temperatura di mandata calda perché i piatti dovevano essere sgrassati, dico bene?
Esatto.
La concezione della nonna, ok? Andavo a settarla a 65, 60 gradi,
sì,
anche di più, perché avevano bisogno di tutta quella temperatura, non è mica vero, perché andavano a ragionare sui rubinetti, quindi sì, la massima dispersione si era poi a valle, quindi tu devi portare dal bruciatore freddo in temperatura, quindi una caldaia che non era condensazione, quindi il massimo del consumo termico di metano, per poi andare a miscelare al fondo con i tubi tutti caldi, sì, e trovare dopo 10 minuti la temperatura giusta per farti o da mangiare, o la doccia, o la vasca di massaggio.
Esatto, esatto. Infatti soprattutto nelle caldaie a gasolio, nelle caldaie a legna, dove siamo abituati ad avere di vecchia concezione questi bollitori, sfido chi è che non ha mai miscelato l'acqua in casa, tutti. E siccome noi lo andiamo a pagare, perché se non abbiamo l'energia gratis, noi con l'energia lì che andiamo a riscaldare l'acqua, la paghiamo,
tutta
per
la
poi
paghiamo,
abbatterla con l'acqua di nuovo fredda. E allora è un'assurdità. Noi dobbiamo arrivare ad aprire il rubinetto e che la temperatura vada bene.
Cioè le macchine che ci preparano quella temperatura sappiano già, siano, sì, perfette, siano già tarate per non andare a buttare via dell'energia al fondo.
Esatto.
Perché quando uno al rubinetto miscela, cioè dovremmo fare un podcast apposta per come andare a utilizzare i rubinetti. Cioè ti rendi conto a che livelli siamo?
Ma purtroppo è così. Noi in questo campo ancora non pensiamo a quanto possiamo risparmiare.
Già solo non miscelando l'acqua.
Non miscelando l'acqua, facendo alcuni accorgimenti, siamo ancora non abbastanza acculturati in questo.
Cioè, non basta comprare la lavatrice o la lavastoviglie in doppia classe A.
No.
Non basta.
No, non basta.
Diciamocelo, se quell'acqua lì entrasse già calda, fatta da il fotovoltaico tramite una pompa di calore, abbatteremmo di 3 kW ogni ciclo.
Sì.
Almeno.
Sì.
E ogni ciclo, c'è gente che fa 2 o 3 lavatrici a lavastoviglie al giorno, sarebbero 10, 12, 13, 15 kW in certi casi al giorno risparmiati solo per andare a connettere i tubi anziché l'acqua fredda all'acqua calda.
Sì.
O comunque sia tiepida.
Sì. No, ma però bisognerebbe impostarla che almeno mi entra comunque a 30 gradi. Intanto la lavatrice a 30 gradi la facciamo tutti, temperatura minima.
Non si lava più a 70-90
no,
gradi.
Quindi 35, poi se voglio portarla a 45 o a 60 perché devo fare dei lavaggi
particolari,
sarà solo la differenza della resistenza.
Quindi,
ma il grosso dell'acqua fredda
è dalla
temperatura arrivare a 30 gradi l'ha già fatta.
Il grosso del lavoro che fanno i generatori è portare l'acqua nelle condizioni peggiori, quindi in inverno, dalla temperatura di acquedotto ai 30-35 gradi.
Certo,
è lì,
certo,
il lavoro maggiore.
Certo.
Poi da 35 a 45-50 un colpettino glielo dai con la resistenza, ma
certo,
è un attimo.
Certo, certo.
Questa è efficienza a valle, indipendentemente dai generatori che l'hanno generata quel tipo di termia.
Esatto. E adesso ti dirò di più. Noi stiamo sperimentando ormai già da un anno e mezzo a questa parte il pannello termodinamico.
Ci facciamo podcast apposta. Fantastico. Spieghiamolo, così lo anticipiamo.
Allora, praticamente è un pannello, allora non diciamo tutto così.
Li teniamo
sulle spine. È un pannello che produce acqua calda 365 giorni all'anno, anche di notte.
Anche di notte.
Però allora le diamo l'appuntamento.
Al prossimo podcast.
Ok.
Allora, ragazzi, riassumiamo. Indipendentemente dai generatori che utilizziamo per fare acqua calda, l'efficienza inizia da valle, cioè dall'utilizzo che ne facciamo, dal rubinetto, a il generatore, che è la trafila iniziale, che genera quella termia oppure quel kilowatt elettrico. Il kilowatt elettrico non c'è molto... Sì, si può efficientare, metti il LED, ok, ne consumi di meno, ma non c'è molto altro da fare. Lì cambi la lampadina, oppure metti un elettrodomestico più efficiente, hai risolto, più di quello non puoi fare. Ma sulla termia, quindi sull'acqua calda, lì se ne può dire, e noi cerchiamo di spingere il più possibile
per abbassare riuscire... le bollette del gas veramente del 70%.
Ma come ridere? Perché? Come perché ridere? Se tu l'acqua la misceli, non la misceli neanche, apri il rubinetto dell'acqua calda e ti arriva già dalla temperatura, io ad esempio a casa l'ho tarato a 42 gradi, la caldaia a condensazione, che è unita alla pompa di calore per fare l'acqua calda sanitaria piccolina, mi manda l'acqua nell'impianto dell'acqua calda sanitaria, al rubinetto mi arriva a 42 gradi. Sotto l'acqua è fredda, sopra è troppo calda, io so che mi faccio la doccia, apro il rubinetto dell'acqua calda ed è già miscelato, è già giusto. Quindi la caldaia parte il giusto, se non ce la fa la pompa di calore, ma mi manda quella temperatura lì, non me la manda a 55 gradi che poi io arrivo a 30. Quindi, signori,
provare per credere.
Fate una prova sulla vostra caldaia, provate, io lo dico sempre, penso che tu faccia la stessa cosa, la temperatura minima sotto la quale stai al freddo. Quindi 35 gradi per farsi la doccia è freddo. C'è gente che si fa la doccia anche a 55-58 gradi misurati, vi posso assicurare che fa male la pelle perché te la lessa. Però la temperatura di mandata dell'acqua calda sanitaria, questo è, lo possiamo dire, ognuno di noi può provarlo, poi se avete bisogno ci chiamate, anzi questa è una delle cose che a noi piace più fare, è la temperatura minore tarata alla caldaia o alla pompa di calore di mandata dell'acqua calda sanitaria più bassa sotto la quale l'acqua ti sembra fredda. Ovviamente fredda per tutta la famiglia, perché magari per noi può andare bene, ma per le donne insomma
bisogna cercare un compromesso. Non siamo non riusciamo ancora a trovare niente,
esatto. Hai sulle fumne che insomma via. Ecco, va bene, capito il concetto. Bene, allora, generatori di calore per il riscaldamento, caldaia a metano, l'abbiamo detto che va a sostituire caldaia a metano o GPL. Gasolio la lasciamo perdere, che si parla ancora di gasolio. Quando c'è il gasolio o c'è il GPL, un'ottimissima soluzione è mettere caldaia a biomassa, legna o pellet, che hanno un rendimento allucinante, sì. Sono molto incentivate, sono al 50%, l'IVA è sempre al 10%. Se uno vuol fare il conto termico che copre il 40-45% del costo dell'impianto, non solo della caldaia, ma anche dell'impianto...
E qui è bello perché la detrazione va nei 10 anni, il conto termico va in 24 mesi.
Tra l'altro in 4 tranche.
E sono soldini... Che ti arrivano veramente sul conto.
Esatto, quindi uno che ha fatto la ristrutturazione e quindi ha già raggiunto il plafond può farsi il conto termico e ha comunque sia questo ulteriore...
Senza aspettare dieci anni,
ma 2 anni.
Esatto.
Arrivando al 40-45% in 2 anni. Quindi sì. L'anno prossimo, se scenderanno le detrazioni, scenderanno, arrivano al 36, il conto termico salirà moltissimo. Perché? Perché si faranno solo queste cose che noi vi stiamo raccontando, cioè impianti ibridi molto molto incentivati con il conto termico, caldaia, biomassa, accumulo inerziale che ti può portare il conto termico, copertura in 2 anni del 40-45% dell'impianto totale. Il bollitore, abbiamo detto, il bollitore è un polmone che può essere interfacciato a tutti i generatori. Ecco, questo lo ripetiamo così che sia chiaro.
È un polmone che posso abbinargli tutti i generatori, posso buttargli dentro la pompa di calore, posso buttargli dentro la caldaia, posso buttargli dentro la caldaia a pellet.
Il camino,
l'idrocamino. Più generatori li metto insieme e questo mi fa da volano, da serbatoio.
Cioè se io...
Mi accoglie tutta l'acqua tecnica di tutto l'impianto.
Io stocco tutte le calorie che mi vengono dai vari generatori.
Esatto.
Io accendo il camino è un idrocamino, benissimo, l'acqua calda di quel camino non va direttamente dentro i mossifoni, no, va in quel serbatoio e io da quel serbatoio
lì parte l'impianto.
Esatto.
Quindi di sera arrivo, mi piace vedere la mia bella fiamma quando mi siedo.
Non la butto via il camino.
Non la butto via, metto questa energia in questo serbatoio. Magari non la uso subito, la uso al mattino quando riaccendo i termosifoni.
O nella notte. Esatto.
Parte la pompa di calore, anche se non ho bisogno di calore in casa, parte e mi scalda quell'acqua tecnica. Praticamente l'accumulo.
Di acqua tecnica. Senza essere svuotabile, perché di fatto rimane lì.
Rimane sempre lì.
Rimane sempre calda. Esatto. E più calda è, più inerzia ho, e quindi meno faccio lavorare i singoli generatori.
Esatto.
Quindi va da sé che, a parte il costo minimo rispetto al metano, il GPL o il gasolio, perché frazioniamo di brutto, anche a un terzo arriviamo, certo, come costo di combustibile, poi lasciamo perdere il discorso che è più compatibile, più naturale, perché segatura, pellet, vabbè, queste cose qua lo sappiamo, lo sanno più o meno tutti. Uno dei grossi pro della soluzione a biomassa è che la caldaia a metano, a GPL o a gasolio di fatto non funziona mai, perché tu quando accendi una caldaia a biomassa, quel generatore là di fatto non sta funzionando, perché quando non funziona la caldaia a biomassa funziona la pompa di calore, e quindi il primo generatore ormai va a morire. Questa è la nuova frontiera degli impianti ibridi, cioè il vecchio generatore a metano che costa a conti fatti moltissimo alla fine della stagione invernale solo per il riscaldamento, non ti fa più il caldo freddo, scalda raffredda dell'acqua calda sanitaria, perché l'acqua calda sanitaria viene fatta con la pompa di calore, quindi un 30-35% del costo già lo togliamo. Il restante 65-70% che resta del costo di metano, GPL o di gasolio viene abbattuto quasi del tutto con la biomassa. Quindi il primo generatore che costava così tanto, signori, alla fine va a morire. Nell'arco di 2-3 anni di fatto lo si toglie, perché non ha più senso ad esistere. Funziona così bene l'impianto ibrido che la pompa di calore viene alimentata dal fotovoltaico, che non costa nulla, pagato l'impianto. La pompa di calore butta acqua calda dentro l'accumulo, l'accumulo viene alimentato dalla biomassa, il vecchio generatore va a morire. Come si dimensiona l'impianto giusto?
L'impianto giusto si deve innanzitutto andare a fare un primo sopralluogo, guardare un attimino quante calorie necessito per scaldare quella casa, fare una prima analisi, perché ci sono tanti impianti degli anni 60-70 dove i termosifoni si mettevano a occhio, diceva l'idraulico, no? Ma sì, qua ne mettiamo 10 elementi, qua ne mettiamo 12, e tante volte la maggior parte delle volte sono sovradimensionati. Quindi con questo calcolo che andiamo a fare riusciamo a capire se le calorie le otteniamo con un'acqua a più bassa temperatura, quindi riusciamo a far star bene la famiglia, le persone, con un'acqua a minor temperatura, magari
di mandata,
perché siamo abituati, tutti abbiamo sempre in testa che dobbiamo farlo viaggiare a 70-75 gradi l'impianto.
Non dimentichiamo che anche solo cambiando i termosifoni allora, già si abbatte la temperatura.
Esatto, noi andiamo comunque a fare una prima analisi, che è quella. Quando interveniamo nell'impianto, comunque noi facciamo sempre il lavaggio dell'impianto, perché non dimentichiamoci che i fanghi che ci sono nei termosifoni fanno sì che il termosifone rende molto 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 meno. Quindi se noi andiamo a lavare l'impianto con degli acidi specifici per il lavaggio degli impianti, andiamo anche qui a risparmiare del denaro, perché l'impianto rende molto 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 di più.
Quindi i livelli di intervento sono molteplici, insomma,
questo voglio arrivare. Però diciamo che questo qua noi lo facciamo di default, noi lo facciamo con tutto.
Prima comincia a lavare l'impianto.
Iniziamo, andiamo a toccare l'impianto.
Vedi quanto spurga,
esatto,
quanti fanghi
abbiamo sempre l'impianto.
Per forza.
Sempre.
Per forza.
Laviamo l'impianto e andiamo a fare tutte le nostre procedure, da mettere tutte le nostre macchine.
Diamo un dato, se noi ci troviamo i termosifoni in ghisa, a meno che la casa non sia d'epoca, quindi sia vincolata, vi dicendo, sostituire già i termosifoni con quelli di alluminio
o d'acciaio vuol dire che se l'acqua prima lo uso a 70 gradi, 75 la uso a 55, ed è già lì, è già un risparmio.
Senza cambiare generatore.
E anche qui abbiamo le detrazioni,
certo,
e quindi
vale la pena. Fondamentalmente chiamateci, ricordiamo come contattarci?
Sì. Allora, ci potete contattare tramite il nostro sito internet, dove ci sono tutti i numeri, www.impiantienergeticiinnovativisrl.it.
Il podcast è legato a energycaffeina.com,
esatto,
che è linkato, ovviamente sono tutti legati, fulvioroda.com.
sulle nostre pagine Facebook,
sulle nostre pagine Twitter, Facebook, Twitter,
su tutti, insomma, i social network,
Instagram, vi dicendo, non mancano i modi per contattarci. Il sopralluogo è sempre gratuito, l'analisi, il check-up energetico è sempre gratuito, la consulenza è sempre gratuita, finalizzata all'ottenimento del massimo rendimento che abbiamo detto.
Sì. Noi dobbiamo ottenere il massimo del risparmio da parte del cliente. Noi, questa è la nostra sfida che tutti i giorni ci proponiamo di vincere, perché se non, il cliente non risparmia, alla fine è inutile fare tante parole.
Allora, rimandiamo al prossimo podcast che sarà sul termodinamico e ne facciamo uno anche sui cantieri. Cantieri Gold e cantieri da incubo. Qualche cantiere da incubo ti viene in mente?
Sì, tantissimi.
Questo non è un buon segno. Di solito...
Ma per fortuna... Non i nostri, perché i clienti ci contattano tante volte perché vengono lasciati in braghe di tela da altre aziende.
Cioè i cantieri da incubi sono quelli che noi troviamo sul campo e cerchiamo di andare a chiudere, cerchiamo di andare a rendere operativi. Perché? Perché altro che incidere gratuitamente, dare delle informazioni gratuite sul web, la gente prende, chiude i contratti, poi scappa, installa la caldaia, la lascia lì con i tubi.
Esatto, okay. Infatti è per quello...
Non è una marchetta a nostro favore, però signori, questo è il mercato, funziona così.
Per quello che noi ormai ci siamo specializzati in questo settore, non facciamo altro, perché io penso che chi sa fare tutto non sa fare niente, è meglio saper fare poco ma fatto bene.
Voi siete specializzati, lo ricordiamo, negli impianti ibridi, tendenzialmente residenziali.
Sì, come dice la parola, impianti energetici innovativi. Siamo un'azienda anche certificata ISO 9001.
Quindi lavora con una certa qualità, assistenza, che arriva addirittura a dare consulenza gratuita sul web.
Assolutamente sì. Contattateci e noi vi daremo tutte le risposte che volete.
Bene. Fabrizio, alla prossima.
Alla prossima, Fulvio.
Spero che questo caffè vi sia piaciuto. Grazie, a presto. Sigla!